titolo, discernere per scegliere bene nella vita. Questa è la sfida un po' di stasera. E tutti noi sappiamo, e stasera vi chiedo anche di interagire, perché funziona se interagiamo un po'. E stiamo vedendo se continuare qua in chiesa, perché di per sé era previsto un tabellone e con un PowerPoint da proiettare. Adesso Don Davide sta verificando se tra un po' trasferirci nella scuola dove c'è un proiettore, si può proiettare, se no stiamo qua, perché l'idea è che proiettare qualcosa. Però per introdurci all'argomento di stasera, la questione è questa: perché nella vita quello che affermiamo noi è che una vita di qualità dipende da scelte di qualità, cioè non capita dal cielo una vita di qualità, è frutto delle scelte. Ma fare scelte di qualità non è semplice, tanto che c'è una bella frase di Seneca che mi piace sempre riportare per iniziare questi discorsi, che dice così: ha forse navigato tanto colui il quale, sorpreso fuori dalle acque del porto, è stato trascinato dai venti e delle correnti? No, ti dico, è stato un mare molto, ma non ha viaggiato, non ha navigato. E per Seneca, guardando la realtà intorno a lui e riflettendo sulla vita, il rischio di guardarsi indietro alla fine della vita, in cui ho anche fatto tante cose, fatto tante esperienze, tante belle cose, ma di non aver dato una direzione alla vita, di non aver scelto una vita, di essere stato piuttosto in balia degli eventi, delle situazioni, delle occasioni, per Seneca è un rischio altissimo. Ma il problema è come si fa a scegliere bene nella vita? Perché il problema è che noi, nel nostro cuore, dicono gli antichi, portiamo nel cuore tutto e il contrario di tutto. Perché mi piace la pizza a quattro stagioni, ma anche Margherita, perché mi piacerebbe domenica mattina andare a fare una bella gita in montagna, ma allo stesso tempo tutta settimana che lavoro tanto vorrei anche riposare e stare rilassato a casa, vorrei uscire con gli amici stasera, ma allo stesso tempo vorrei stare a casa anche a guardare il tal film. Mi piacciono le bionde, mi piacciono anche le more. E allora il problema è che nel nostro cuore c'è tutto il contrario di tutto. E mi chiedo e vi chiedo: se contemporaneamente desidero una cosa e anche un'altra cosa, mi chiedo, è tutto la stessa cosa o ci sarà un meglio? Un meglio non dal punto di vista morale, ma un meglio tenuto conto me, la mia storia, il mio percorso, la mia autenticità. È tutto uguale, visto che voglio sia andare in montagna che stare a casa, sia fare ingegneria, però anche filosofia non piaceva, mannaggia. Sia quella pizza che quell'altra, è tutto uguale, perché nel nostro cuore c'è tutto il contrario di tutto, o ci sarà un meglio? Dico, ci sarà un meglio o no? Se provo tutto il contrario di tutto, c'è un meglio? Raga, dovete dire un sì o no, perché secondo voi c'è un meglio? Sì, più o meno. E però se c'è il meglio, come si fa a riconoscere? Cioè, ci stiamo dicendo che il problema, che la vita è fatta di scelte. Scelte di qualità portano a vita di qualità. Ok? Bene. Però il problema della scelta è che noi desideriamo tutto il contrario di tutto. E vi chiedo, c'è un meglio? C'è. E come si riconosce? Possiamo, date qualche risposta. Si va per tentativi, cioè non è che puoi passare tutta la vita per tentativi. Tentativi di riposo, quella sbagliata, faccio la C'è un meglio, sì, c'è un meglio. E in teoria quello che ci diciamo stasera è esattamente come capire qual è il meglio. E all'interno di questa tradizione secolare, spirituale, si parla di discernimento degli spiriti. Cosa vuol dire discernimento degli spiriti? Non si intende spiriti per dire il fantasmino o la cosa. Cosa si intende per spiriti in questo approccio? Per spirito si intendono quelle realtà immateriali che hanno però un risvolto pratico molto concreto, cioè desideri, umore, stati d'animo, tutte realtà immateriali, per questo si dice spirito, che ci abitano e da cui derivano però le nostre azioni. Tutte le nostre azioni, tutte, sia che voi siate consapevoli o sia che non siate consapevoli, derivano da un qualche sentire interiore. Allora, cos'è il discernimento degli spiriti? È quell'operazione che si pone prima dell'agire e riflette e cerca di essere consapevoli delle proprie dinamiche interiori, per poter riconoscere la dinamica interiore e assecondare quello che è la dinamica più sana. Adesso, va bene? Ok, per questo si chiama discernimento degli spiriti. Ora, voi sapete che l'agire, per essere anche dal punto di vista moralmente responsabile, servono tre caratteristiche. Per esempio, per essere un'azione peccato, deve avere queste tre caratteristiche che si impara al catechismo: materia grave, piena consapevolezza, deliberato consenso. Cioè, io sono consapevole di quello che sto facendo e lo faccio. Ecco, mediamente, qual è il problema vostro? No, però di tante persone che io conosco, che la gente mediamente sceglie a caso, vive a caso. Per a caso intendo dire in balia dell'umore, dello stato d'animo, delle voglie, delle non voglie, del proprio carattere, a seconda delle situazioni, delle opportunità, a caso, condizionati dalle paure e condizionati dai condizionamenti esterni. E quindi la gente mediamente non vive in modo autentico e tantomeno fa scelte di qualità. Cosa produce la non qualità nella vita? Che non vuol dire che non fai cose belle, cose utili, cose importanti, vuol dire che non sono in sintonia con la tua autenticità. Alla lunga produce anche una frustrazione non tematizzata di fondo, che tante volte non si è nemmeno consapevole. Quindi l'importanza delle scelte.
Voi dovete capire che siete al patronato. Al patronato le cose funzionano bene il 10 giorni. Alla sera, alle 6 non c'è più nessuno, sono solo io. Tutti quelli che potrebbero fare le cose sono a casa. Per cui o si prepara prima, e prima non l'abbiamo preparato per così fare alcune cose, o altrimenti poi ci si arriva.
L'idea stasera era stupirvi con effetti speciali, proiettore, PowerPoint, video, musiche significative che sono in tema con quello che si sta dicendo, però no, perché siamo più sul concreto. Va bene. Allora, qual è il discorso? È che appunto mediamente la gente sceglie a caso e da qui non deriva una vita di qualità. Allora, questa tradizione spirituale, il presupposto antropologico, psicologico e teologico di quello che vado a dirvi è questo qua, ascoltate bene, che ognuno di noi ha un suo io, formato un po', quanti di voi hanno fratelli e sorelle? Sulla mano. Quanti di voi che hanno fratelli e sorelle gli sembra di avere lo stesso carattere oppure diverso dal fratello e dalla sorella? Per esempio, chi pensa di avere un carattere un po' diverso rispetto al proprio fratello o propria sorella? Tutti. E questa qua è incredibile, se ci pensate, è incredibile, perché noi viviamo con lo stesso papà, la stessa mamma, mangiamo la stessa minestra, lo stesso latte la mattina, gli stessi nonni, eppure ognuno di noi, anche in famiglia, è molto diverso e ognuno di noi ha un suo io. Bene, questo io qua, che è un esercizio da fare a casa, sarebbe quello da dire: mi segno su un foglio, ve lo lascio detto per casa, nero su bianco, se dovessi fare l'elenco dei miei aspetti, del mio carattere, delle mie inclinazioni, che caratteristiche ha il mio carattere? Sono un tipo tenace, sono un tipo che si arrende, c'è poco autostima, tanto autostima, sono uno che tende a essere protagonista, sono uno che tende a essere timido, sono uno che si mette in mostra, sono uno che è iperattivo, sono uno che tendenzialmente sono pigro, sono uno che sono intraprendente, sono uno che aspetta sempre che qualcun altro, sono uno perfezionista. È una vita difficile per dei perfezionisti. Sono un perfezionista, sono uno facilone, sono uno che tendenzialmente fa fatica a dire di no, sono uno che invece per sicurezza dico sempre di no. Quali sono le mie caratteristiche? È fondamentale, perché tutti i discorsi che faremo adesso c'entrano con la consapevolezza di sé e a partire da sé. Quindi, antropologicamente, questa visione è fatta così, che ognuno di noi ha un suo io. Su questo io interagiscono due forze che non hanno l'origine in noi, vengono da altre parti, però si incarnano in noi. E quindi in ognuno di noi si incarna, tenuto conto la psicologia di ognuno di noi, le caratteristiche del carattere di ognuno di noi, l'io di ognuno di noi. Ok? E quali sono queste due forze? La tradizione secolare dei padri del deserto la chiama la forza dello spirito buono, piuttosto che lo Spirito Santo, piuttosto che lo Spirito, preferiscono termini un po' più sobri, lo Spirito Buono e lo Spirito del Nemico. Chi è lo Spirito del Nemico? Chiamiamolo Diavolo, chiamiamolo Demone, chiamiamolo il Male, lo Spirito del Nemico. Nemico di chi? Nemico della natura umana. Cos'è che diceva Confucio? Il peggior nemico dell'uomo è se stesso. Poi la nonna, l'allenatore che non ci vedeva, il professore che dava un voto migliore a quello in parte, ma è così, sì, i casi della vita sì, ma il peggior nemico di noi siamo noi stessi. In ognuno di noi c'è un piccolo io che rema contro, boicotta. Adesso la psicologia moderna definisce questa dinamica più con questo termine tipo l'io sabotatore. Ecco, ognuno di noi c'è l'io sabotatore, per cui le nostre azioni mediamente non corrispondono alla parte più vera, più autentica, più libera, più buona e più generosa. Mediamente no, e infatti facciamo vite a caso, mediamente, e prendiamo decisioni a caso. Ma pensate anche nel lavoro quanto l'umore e il carattere incide su prendere delle decisioni. Mi ricordo una volta ero a Genova e dico, adesso le elezioni precedenti, non queste, che ha vinto Bucci un'altra volta al sindaco, Genova, città storicamente di centro-sinistra, e dicono, ma senti, ma come mai vince in questo caso la destra malgrado storicamente in centro-sinistra Genova? Perché la sinistra è molto divisa, mi dicono. Poi io conosco i personaggi, ma le anime del partito sono divise non solo e non tanto per visioni diverse politiche. No, quello là mi sta sulle scatole, ecco, quello là basta, non ci parlo più. Ho capito, ma tu non ci parli più che rappresenti tot elettori, non puoi permetterti di non parlare perché a te ti sta antipatico, o sei invidioso, o sei così. E così anche nel mondo dell'impresa. Quante volte anche gli imprenditori prendono decisioni in base all'umore, allo stato d'animo, o allo sclero del momento, o così. O per apparire, o per dimostrare, o per far vedere, senza tener conto cosa, ma qual è il vero bene in queste cose qua, ok? Quindi la forza del bene, la forza del male. Bene, noi stasera affrontiamo questo strumento di vita spirituale fondamentale che chiamiamo le regole del discernimento degli spiriti. Perché si chiamano regole? Perché grazie a questi padri del deserto, alla tradizione secolare, non ultimo alla vita di Sant'Ignazio, che è erede di questa tradizione sistematizzata alla luce del suo percorso di fede, a un certo punto si è accorto che non è vero che nel nostro cuore c'è tutto il contrario di tutto, dice la Bibbia, il Sinai, ma chi può conoscere l'abisso del cuore di un uomo, per dire che è un'esperienza di tutti questa cosa qua. Ecco, non è vero, c'è una certa regolarità di come lo spirito buono e lo spirito del nemico agiscono in noi, e quindi si parla di regole, e quindi sono la chiave di lettura, quello che affronteremo stasera, per leggere la nostra interiorità, interpretarla e così prendere decisioni libere e di qualità, perché la vita dipende dalle decisioni. Punto. Fortuna, sfortuna sì, ma dipende da cosa tu decidi. Ok? Bene, in questa regola del discernimento degli spiriti, questa tradizione elenca tre situazioni esistenziali spirituali nelle quali mediamente una persona si trova. La prima situazione è quando la chiamano, questo linguaggio un po' del 1500, quando uno va di male in peggio. La seconda situazione, quando uno va di male in bene. E la terza situazione esistenziale, quando uno va di bene in bene. Ecco, noi ci soffermeremo sulle prime due situazioni esistenziali, che mediamente in quelle che più o meno ci troviamo tutti. E come si può tradurre questo andare di male in peggio? Vuol dire quando una persona vive in una dinamica di vita in cui è un po' ripiegato sul proprio ego, in balia del proprio carattere e vive un po' a caso, ok? In questo caso, come si comporterà dentro di te lo spirito del nemico che ha a cuore che tu continui a vivere una vita disordinata e inautentica? E come si comporterà lo spirito buono affinché tu venga fuori da questa dinamica di vita? Seconda situazione, uno che cerca di prendere in mano la propria vita, di non vivere a caso, di dargli una direzione e di prendere sul serio come orizzonte di senso della propria vita la logica del regno dei cieli piuttosto che la logica di questo mondo dell'egoismo e del tornaconto personale. Ecco, come agirà lo spirito buono, lo spirito del nemico in questo caso, e così via. Questo è quello che facciamo stasera. Bene, in questa prima regola dice, per chi va di male in meglio, la devo leggere.
Cioè avrei dovuto essere proiettata con le verifiche matiche, per le visioni. Invece, la regola dice così.
Quando vai di male in peggio, lo leggo con questo termine un po' del 1500, poi lo riattualizziamo. Prima regola, quando vai di male in peggio, il messaggero cattivo di solito ti propone piaceri apparenti, facendoti immaginare piaceri e godimenti perché tu persista e cresca in altro schiavitù. Allora, proviamo a ridircelo e ritradurlo. Come potremmo definirli piaceri apparenti? Reagiamo,
E fino a poi?
pochi in fondo, perché sennò non parlano più in fondo. Quando si parla di piacere apparente, come potremmo definirlo il piacere apparente?
Non necessario.
Non necessario, però intanto è un piacere. Non necessario, effimero. Anna, com'è un piacere apparente? Eh? Falso. No. Fa finta, non è un vero piacere, diciamo. Dura poco. Ecco, per piacere apparente sono un po' tutte queste cose qua. Un qualcosa che non dura il gusto nel tempo. Per cui sì che è un piacere, ma non dura nel tempo. Per esempio, e come fa lo spirito del nemico a far sì che tu permanga in questa dinamica di ripiegamento su di te e sempre alla ricerca di qualcos'altro? Facendo leva con l'immaginazione e sulla sensorialità sul fatto che sarai più contento se, per esempio, se abbiamo citato le dipendenze, se uno si fa una canna, finito l'effetto della canna, c'è bisogno di un'altra poi per riprovare lo stesso gusto, ok? Se uno si abitua a bere, poi si dice piacere perché il tuo corpo desidera il desiderio fisico, anche se sai che ti fa male, ma tu lo desideri quel bicchiere in più, e così via. Un piacere apparente può essere tante cose che riguardano la sessualità, ma anche le cose. Finalmente io riesco a comprarmi la maglietta che va di moda, io faccio questi incontri con i ragazzi anche delle superiori e dico quanto dura il gusto di aver finalmente comprato quelle scarpe, quella maglietta di moda che tanto aspetti, che c'hanno tutto, che vorresti. Quanto dura? Mediamente dura non troppo. Però te dici, vabbè, i ragazzi, gli adolescenti, poi entri nel mondo degli adulti, è la stessa cosa. Voi sapete che gli studi sulle macchine, sulle auto, hanno dimostrato che se c'è un settore in cui, come si può dire, si perde più velocemente il gusto, è proprio quello relativo alle macchine, perché uno mette via un po' di soldi per comprare la macchina bella nuova, dopo un po' che ce l'hai contento, una macchina nuova, ma dopo qualche mese ti abitui a tutto, l'uomo si abitua a tutto. Quindi non è più la novità, ti piace un po', poi esce il modello nuovo, diceva che mi sei uscito il modello nuovo, mannaggia, la mia è già passata. E quindi quella frustrazione. Però qual è la strategia del nemico? Guarda, c'è questa macchina qua, cambia, quella maglietta qua, prendi un'altra, quella qua, fanne un'altra. Hai bevuto un ciupito? Due ciupiti. Funziona così. Pensando che quando avrò quella cosa lì, finalmente sarò contento. Piacere apparente. Diceva Oscar Wilde che il piacere perfetto, vediamo come lo dice, così Oscar Wilde. Una sigaretta è il prototipo perfetto di un perfetto piacere, è squisita e ti lascia insoddisfatto. E ti lascia la voglia di un'altra. Cosa vuoi di più? Oscar Wilde. Incredibile, è proprio questa la dinamica. E chi è dentro questa dinamica? Ma vi assicuro che io ho avuto a che fare con medici primari che vengono da buona famiglia, quindi hanno una bella casa in città, hanno la villa al mare, hanno tre macchine, e dice, però porca miseria, mi manca qualcosa, eccetera. Ma compriamo anche la villa in montagna. Poi c'è la villa in montagna e dopo un po', porca miseria, però se cambiassimo le tende, le tende, dopo un po' però mi manca il goat, se facessimo la piscina, dice, ma porca miseria, c'è già una casa, ce n'è due, ti manca il goat, eppure sei sempre soddisfatto, sei sempre da aiutare qualcosa, e nella tua testolina lavora il fatto che finalmente, quando avrò fatto anche quella cosa lì, sarò contento. Lo sei, e dopo un po' passa. E tu puoi passare la vita in questa dinamica, inseguendo cosiddetti piaceri apparenti. Bene, come opera lo spirito buono in questa situazione? Opera così, ascoltatemi bene. Il messaggero buono adotta il metodo opposto, ti punge e ti rimorde la coscienza per farti comprendere il tuo errore. Cioè, dice così, che c'è un'insoddisfazione, un rimorde la coscienza, l'inquietudine, quando uno è ripiegato su di sé e in balia dell'inseguire continuamente piaceri apparenti, che dice questa regola viene da Dio. Cioè è lo spirito di Dio, lo spirito buono, che rimorde, che ti fa dire ma cosa stai facendo, dove vai, che inquieta. Però perché è importante saperle le regole? Perché se noi non le sappiamo confondiamo tutto e facciamo un mischiotto di quello che viviamo dentro, ok? E cosa succede? Che mediamente una persona non vuole sentire questa inquietudine, questo rimorso, questa insoddisfazione, e di solito mediamente qual è il metodo normale per cui un ragazzo cerca di sedare l'inquietudine o l'insoddisfazione? Di solito come funziona? Mediamente. No, a parte cercare il piacere, poi come seda tutto questo? Non solo ragazzi, per gli adulti, però mediamente. Poi facciamo delle ipotesi. Mediamente, com'è che un ragazzo cerca di evitare di sentire di star male, di star male o di questa inquietudine o di questa tristezza? Qual è? Mediamente, com'è che sei? Ragazzi che conosci tu? Sesso oppure? Sesso, canne, bere oppure fare tante cose? Tra virgolette stordisci, faccio tante cose così non penso, perché se penso mi viene male, meglio non pensare che faccio tante cose. YouPorn, la manetta, e canne. Allora, perché a me fa problema i ragazzi che fumano le canne, di tutti quelli che ho accompagnato? Perché sotto sotto ti toglie, ti rende un po' più mobile e diventa continuamente una fuga dalla realtà. Ma è tipico. Allora io ai ragazzi dico, prima di evadere, bevendo, col sesso, con il porno, con le canne, con quello che è, prima interroga questa inquietudine, questo stare male. Forse ti sta dicendo qualcosa, forse ti sta dicendo che la tua vita non sta procedendo secondo una qualità e un'autenticità. Prova esaminati come vivi le amicizie, come vivi il tempo libero, come vivi il tuo studio, se stai studiando, se stai studiando una cosa adatta a te, se lo fai con passione oppure no, il lavoro, il riposo, lo svago, interrogati prima di sedare. Allora una volta mi mandano a seguire dei ragazzi universitari a Genova e un ragazzo mi dice, Francesco, c'è un mio amico universitario che non sta tanto bene, può venire a parlare con te? E dico, non sono un medico, sono i suoi miei, non sono un guru, no, ma tu parli. Ah, mi porta questo ragazzo qua, ciao, avrà avuto 22 anni e faceva una facoltà fuori sede, a qualche centinaio di chilometri da Genova. E dicevo, ma senti come va? Ma abbastanza bene, ma non sto tanto bene. Ma senti, ma tu che facoltà fai? Faccio medicina. Ah, ecco, ma in medicina? Ma guarda, non sapevo bene cosa fare. Poi però il papà è medico, mio fratello è medico, diceva, farò medicina anche me. Ma sei convinto? Più o meno. Ho capito, ma senti, ma dove sei? Lì dove sei? Ma fai un po' di sport con me, con i tuoi amici all'università? Ma no, sport mai, Nicola. Giochiamo a PlayStation, facciamo i tornei notturni. Ho capito, ma... E senti, ma fai un po' di volontariato, già che per l'università è così? Non ho mai fatto un'unità di volontariato. Dico, è certo che stai male, che è una vita di merda, ci credo anch'io, perché è una vita insensata. E meno male che sto male. Dicono che le rane, se voi sapete, che per l'epidermide che hanno, la terminazione terminale appunto del sistema, come si può dire, di nervi così, trasmette il cambio di temperatura con qualche secondo di ritardo al sistema centrale, perché forse per gli stagni, queste cose qua così. Succede che una rana, se tu la metti nell'acqua che bolle, la rana non salta fuori perché è scotta l'acqua, perché non si accorge subito. Quando si accorge è tardi, è cotta. Per quello che dico che il sentir male è utile. E allora su questo, quando uno è in questa situazione, è importante prima di sedare e di fuggire dallo star male, dall'insoddisfazione, dal senso del rimorso, prima di fuggire, interrogarlo, c'è qualcosa che sta dicendo la mia vita, perché questo è il modo di Dio di tirarti fuori, di rimetterti in carreggiata, è importantissimo. E su cosa fa leva il Signore? Visto che dal punto di vista del desiderio, il desiderio in balia dei piaceri apparenti, quindi il bere, la macchina più bella, la Porsche ultimo modello, la villa più grande, la maglietta, il tuo desiderio non fa leva sul desiderio, in questo caso il Signore, perché ce l'ha in mano il nemico. Su cosa fa leva? Appunto, sull'inquietudine, sul rimorso e sul ragionamento. Quando si dice ma dove ti porta il cuore? Dipende dove ti porta il cuore. Fa leva sul ragionamento, per esempio, fa leva e su lì trova degli spirali per farti rinsalire. Faccio sempre questo esempio di una splendida ragazza Genova che faceva la hostess su un yacht come mestiere. Cocainomane, andata, ma di brutto, si faceva di brutto. E lei dice, quando ho cominciato a cambiare? Quando al funerale del mio papà mi hanno caricato la bara sul carro funebre, io ho guardato il cielo e ho detto, ma che cavolo di vita sto facendo che per accompagnare mio papà al cimitero mi sono dovuta fare anche stamattina. Ma falliva sul ragionamento. Poi hai ancora voglia di cocaina, ma il ragionamento dice, ma che cavolo sto facendo? È così quello che è dipendente dalle macchinette che si gioca lo stipendio, non è che gli togli la voglia, perché c'ha addosso la voglia, però il ragionamento dice, ma che vita sto facendo? Questi qua sono casi estremi, ma ognuno potrebbe fare altri esempi, quella maglietta là, se non c'ho quella casa là, se non c'ho quella macchina là, che vita sto facendo? Immolata. A questo, bene, regola del discernimento degli spiriti numero uno, lo spirito del nemico per far sì che tu continui in una vita di inautenticità fa leva su questo, lo spirito buono fa leva invece sulla riflessione e sull'inquietarti affinché tu non salisca. È importante, se noi non conosciamo queste regole confondiamo tutto. Bene, seconda situazione esistenziale, di quando appunto invece prendi in mano la tua vita e cerchi di dargli una direzione, cerchi di dargli qualità e cerchi di apprendere come orizzonte di senso la logica del regno dei cieli. Dice così, facciamo dei disegnini carini, fa niente. Quando ti impegni per uscire dal male cerchi il bene, è proprio del messaggero cattivo, invece il procedimento è contrario, per quale discernimento non è così scontato, perché la mia è semplice, però è importante. Il messaggero cattivo cerca di bloccarti con rimorsi, tristezze, impedimenti e turbamenti motivati che paiono motivatissimi. Perché tu non vada avanti? Se io vi chiedessi di ritradurre questa espressione, turbamenti immotivati che paiono motivatissimi, come lo ritradurremmo in un termine più attuale, se volete, magari anche un po' più volgare? Cioè, ti parli di turbamenti motivati che poi sono motivatissimi, come lo possiamo ritradurre? Oh raga, dimmi. Nella nostra testolina le paranoie, per esempio tipico, un ragazzo, qua faccio un esempio anche di uno proprio adulto, un ragazzo che dopo il primo anno di università matura in se stesso, che è il momento di fare l'esperienza dell'Erasmus, gli piace, gli interessa, gli sembra che sia adatto al percorso che sta facendo, uno stimolo di accrescimento per la sua vita, quindi è contento, se dice oh, mi iscrivo all'Erasmus. Contemporaneamente nella sua testolina partono le paranoie mentali, sì, e poi dopo ti troverai là, ti troverai bene magari in un appartamento che non decidi tu, decidono gli altri, e poi se non parli bene la lingua e poi fai fatica, poi rimani indietro con gli esami e poi dopo vai in crisi e poi dopo non ce la fai più, se poi dopo quando sono là mi tocca cominciare a lavare i panni, a stirare, a cucinare che non l'ho mai fatto in vita mia, e poi dopo non vado a vedere l'Atalanta per 6 mesi, e allora contemporaneamente partono dei pensieri che da una parte c'ho lo slancio positivo di dire vado a fare l'Erasmus, ma dall'altra partono tutti i pensieri immotivati che sembrano motivatissimi, non è vero. E il problema è che noi tendenzialmente assecondiamo di più le paranoie che neanche i desideri più belli del cuore, gli slanci che ci sembrano più autentici, che ci sono, ma sono fiaccati da questo. Mediamente la gente incredibilmente sceglie le paranoie, si fa condizionare, o ho l'opportunità di cambiare lavoro, e anni io avevo una collega al lavoro che si lamentava da anni che era trattata male lì, che il capo non la capiva, che la trattava male così. Io girando, con la possibilità di girare, trovo un'azienda che cerca proprio un profilo come il suo. E dici, senti, ho trovato un'azienda che ha un profilo, che sta cercando un profilo come te. Guarda, ci vai? Questa qua che anni che si lamenta, comincia a dire, eh sì, e poi però ti troverò là, almeno qua ci abituiamo a tutto, anche allo star male. Perché qua mi trattano, però ho imparato a prendere i colpi bene, tutto sommato. La novità mi fa paura. Chi troverò? Un po' più strada, un po' più di là. E poi chi? Secondo voi dov'è questa persona qua adesso? È ancora lì a lamentarsi. Quanto incidono le paranoie sulle nostre scelte? Tantissimo. Ci bloccano. Però se noi sappiamo che la paranoia non viene mai da Dio, è Dio, è sempre per lo slancio, per osare, per la creatività, per la generatività, per... Io non mi faccio fregare, ma Francesco serve, perché anch'io quotidianamente ho queste dinamiche di aspetta un attimo, ma questa roba qua non viene da Dio. Perché si parla di discernimento? Perché contemporaneamente nel nostro cuore c'è l'una e l'altra voce. Contemporaneamente è questo che si discerne. Ma la gente mediamente non si ascolta, non sa neanche chi ci ha detto queste dinamiche e vive un po' assecondando sempre le paranoie o le paure, mediamente. Bene, in questo caso cosa fa lo spirito buono? Dice così, è proprio invece del messaggero buono darti coraggio, forza, consolazione, ispirazione e pace, rendendoti facili le cose e togliendoti ogni impedimento perché tu vada avanti. Chi è Dio? È quello che opera in te affinché tiri fuori da te più coraggio, più vita, più generosità, più bene, più apertura, più intraprendenza. Quella è l'esperienza di Dio nel tuo cuore, che combatte invece tutte le voci negative, io sabotatore, che ti tirano, che ti zavorrano. Ora, queste qua non sono autoproiezioni, autoconvincimenti, sono l'esperienza di una relazione viva e vera, dove sento nel mio cuore che se assecondo quella scelta che mi sembra positiva, buona, che c'entri anche con la relazione col Signore, mi accorgo che se gli do fiducia, incredibilmente, le cose vengono. Facciamo degli esempi banalissimi, poi tutti gli esempi banali che faccio io, voi fateli, attualizzateli ognuno nella propria vita con degli esempi un po' più di qualità rispetto a quelli che faccio io. Per esempio, ripartiamo da un ragazzo che si iscrive a medicina, che tutti dicono medicina, 7 anni, inizierà a lavorare, fra 10 lascia stare, e i suoi compagni di classe fanno economia e commercio, 4 anni si sistema e lui mentre sta ancora studiando gli altri vanno a sciare, e per sabato domenica se che studi, che c'è anche gli esami antropologia, come si dice, anatomia, patologia, così. E uno comincia a dire sì, però effettivamente chissà dove finirò, poi la specialità dove, così, e partono le paranoie. Ma se tu sei fedele alla tua autenticità e alla parte migliore, te ti accorgi che poi invece te, ma lo sai che studiare sabato e domenica in biblioteca mentre gli altri vanno a sciare, tutto sommato c'è anche una ragazza così carina che anche lei studia, te, ma sai che mi piace anche andare a studiare al sabato e domenica, e poi guarda, abbiamo preparato insieme l'esame di anatomia, te sai che te dico che mi piace anche, e poi vedi che le cose vanno. Se hai il coraggio di assecondare lo slancio positivo, la tua autenticità, l'intuizione buona. L'intuizione buona è sempre fiaccata dalle paranoie, sempre, e dalle paure. Madre Teresa di Calcutta, quando ha assecondato, era una suora fatta e finita, viveva nel suo istituto, pregava, faceva le cose, vabbè. A un certo punto lei si sente interpellata a dover andare con gli ultimi degli ultimi di questo mondo. In quel tempo lì, tenuto conto che Papa Paolo VI era andato in India, si scopriva l'India, la povertà che c'era nel mondo, dice io voglio andare in India. Va in India, quindi trova il coraggio di uscire dal suo istituto, già che è una cosa durissima, e dice mendo là. E va a cercare, dice, ma sì, ma chi sono i peggio qua? Quelli che proprio tutti trascurano qua in India, quelli che vivono nelle periferie delle grandi città, mendole. Poi arriva lì e dice, ma chi sono i peggio che anche nelle periferie delle grandi città trascurano? I paria, io sto qui paria. Ma chi è peggio? Proprio che proprio nessuno sentiva così. I lebbrosi. Io vado con i lebbrosi. E si mette lì, vicino al lebbroso e dice, guarda, io posso solo darti la mia compagnia. Non muori da solo, muori amato con una che ti asciuga le piaghe e ti fa compagnia, non muori da solo. Incredibilmente questa scelta che sembra fuori da tutti i canoni anche di un istituto religioso, cominciano altre persone a dire, ma guarda Madre Teresa, se tu vai lì anch'io vado con te, e se vai là, ma guarda anch'io mi ci metto con te, e incredibilmente diventano subito tanto. Poi trova l'imprenditore e dice, guarda io ho un capannone, se so che tu te lo regalo. Poi quell'altro dice, guarda io ho dei farmaci, te li regalo. Quello che sta vivendo un po' anche non Davide qua, questa esperienza di credere, di investire sul bene e vedere che le cose vengono, se viene da Dio. Se tu ti lasci prendere dalle paure e dalle paranoie, già bene, lo spirito buono dà forza, coraggio, speranza. È importante riconoscerlo, perché va seguito. Quando tu nel tuo cuore senti che rispetto a quella cosa provi coraggio, speranza, a seconda quello e non le paranoie. Va bene? Questa è la seconda regola. Terza regola. Ecco, c'erano delle immagini un po' più interattive che erano.
Terza regola.
Il tentativo di descrizione dice così, poi lo ritraduciamo con un linguaggio più attuale. Il primo, quando sorge in te qualche movimento intimo che ti infiamma d'amore per il Signore e ami in Lui e per Lui ogni creatura, e sei spinto ad amare e servire i fratelli e a detestare i tuoi peccati, oppure quando c'è crescita in te di speranza, di fede, di carità, oppure quando c'è in te ogni tipo di intima letizia, che è un termine un po' desueto, però intima letizia intende dire che è qualcosa di interiore, no? Che ti sollecita e attrae verso le cose spirituali, verso l'amore di Dio, il servizio del prossimo, con serenità e pace del cuore. ritraduciamo, la consolazione spirituale non è solo gioia, è qualcosa di più, è in armonia del cuore, una pace, una serenità, è una positività che ti pervade e che te dici che ami, non ami una cosa in modo particolare, ma è una positività che si apre al mondo, che desideri il bene per tutti, che ti apre agli altri, che ti fa desiderare cose belle, bei progetti, bei programmi, cose positive, cose generose, cose creative. Questa è la consolazione, è pace, armonia, serenità che ti pervade il cuore e ti mette una positività e un gusto. No, dice qua, non è che ami una cosa per se stessa, cioè amo quella ragazza perché mi piace, certo, ma è una positività anche per tutti. Mi viene anche da voler bene anche gli juventini, dai, voglio vedere che allora dai, si va. Quindi è una positività per tutti. Ora, capite che un cuore che è sereno, che è positivo, che desidera il bene per questo mondo, per questa società, per gli altri, genera, la sua testolina genera cose belle, progetti, attività. Facciamo il torneo al patronato San Vincenzo, mettiamo su un premio quello che proviamo, lo mettiamo per accogliere i profughi dell'Ucraina, no, facciamo un progetto dei ragazzi che ci aveva già non inventato questa, erano adolescenti, questa raccolta porta a porta dei cibi che stanno scorrendo a fine giornata per riportarli poi nei centri, così, cioè facciamo una festa con un concerto che coinvolgiamo tutta la gente, così, che ne so, diventi propositivo, ci impegniamo nel nostro quartiere con la lista civica per impegnarci nel quartiere, cioè una positività che ti porta a desiderare il bene e a impegnarti in modo un po' più universale. Questa è la consolazione, pace, serenità, armonia, gioia. È un bene che ti pervade e si estende fuori di te. Bene, è importante. Questa è la voce di Dio. Cioè, quando voi provate consolazione, è il modo di Dio per dirti bravo, te capite? Sei sulla strada buona. Dio non si manifesta con gli angioletti, con le alette bianche, che si aspetta di aspettare l'angioletto che mi dice cosa fare nella vita, ciao. Ho quell'intuizione, mi gioco in quel progetto e lì sento che lì c'è pace, consolazione, con tutte le paranoie, ma percepisco bene, segui la consolazione. Dice contrariamente la regola quarta, poi andiamo un po' più veloce perché è importante, però dice invece la voce del nemico, di chi cerca la propria autenticità, fare scelte di qualità, è quella della desolazione. Come la spieghi un po' la desolazione? Anche qua è un tentativo di spiegazione, dice così, è il contrario della consolazione, lo spiego anch'io, e dice così, è oscurità, turbamento, inclinazioni a cose basse e terrene, inquietudine dovuta a vari tipi di agitazione, tentazione, sfiducia, mancanza di speranza, di amore, pigrizia, svogliatezza, tristezza e senso di lontananza dal Signore. Tutte cose negative e che ti ripiegano su di te. Tristezza, svogliatezza e quando parlo ai ragazzi di pigrizia, svogliatezza, tristezza, i ragazzi dicono oh, io ce l'ho. E cosa fa quando uno è triste, svogliato, pigro, ripiegato su di sé? Quel cuoricino lì e quella testolina lì produrrà idee particolarmente brillanti, progetti particolarmente interessanti, sì o no? No, anzi dice, ma cosa vuoi che produca quella testolina lì in quelle condizioni? In questa situazione sei più teso a inclinazioni, a cose basse e terrene. Gazzetta dello Sport, YouPorn, patatine fritte e mangiare. il massimo che produce la tua testolina. È un ripiegamento su cose basse e terrene. Allora, attenzione, questo è sempre il linguaggio del nemico. Siccome c'è, non bisogna assecondarlo. Infatti, la regola numero 5, che è fondamentale per me, è il 70% dei guai delle persone, secondo me, sono a motivo del fatto che non ascoltano questa regola che vado a dirvi. La numero 5 dice così: nella desolazione, perché il presupposto è interessante, arriva, c'è. Tu hai scelto di fare quel lavoro, tu hai scelto quella relazione, tu hai scelto quell'impegno, tu hai scelto quell'università, l'hai scelta con contentezza, con gioia, nella consolazione, hai ponderato bene, hai assecondato la consolazione, hai deciso di andare per l'Erasmus. Ecco, qualsiasi scelta, anche positiva, la sapienza secolare di questi padri del deserto dicono che prima o poi la desolazione arriva, e arriva per fiaccarti. Arriva per farti sbandare, arriva per farti desistere, perché questo è lo scopo del nemico: impedirti di crescere nel bene e nella tua autenticità. Quindi ti dice: preparati, perché arriva. E quando arriva, cosa devo fare? E qua è fondamentale. Dice: nella desolazione non cambiare idea, presa nel tempo della consolazione. Rimani fedele a quella cosa che avevi deciso quando avevo deciso di fare quella facoltà là, quando avevo deciso di prendermi quell'impegno, quando avevo deciso di stare con quella persona, quando avevo deciso di fare quel lavoro. Rimani lì, perché nella desolazione, dice, tu, la tua consapevolezza è ottenebrata e il contorno della realtà è offuscato, e quindi qualsiasi cosa decidi nella desolazione fai disastri. Stai lì. È interessantissimo. Metà dei guai delle persone è perché le persone, siccome la desolazione, tristezza, sfogliatezza, angoscia, turbamento, nessuno gli piace, la prima tentazione, secondo voi, qual è la prima tentazione di qualsiasi essere umano che, facendo quella cosa lì, a un certo punto sto male? Qual è la prima tentazione che ci prende tutti? Mollare, mollare, cambiare. È la tentazione di tutti. Si può passare la vita a mollare tutte le volte che mi costa fatica o affronto la desolazione nel rimanere lì, in questo lavoro, in questa relazione, in questo impegno, in questa università, in questa facoltà. Si può passare la vita a mollare. Ora, la questione non è che non si può cambiare idea nella vita, certo che no, non è quel momento, perché lì decidi. Ma vi faccio degli aneddoti. C'era i monaci del deserto, sapete che iniziano presto all'alba e cominciano a lavorare, presi di entusiasmo, ora del lavoro, pregano, vanno nella vigna, lavorano, e arriva già a mezzogiorno, che sono già a mezza giornata, e comincia questo monaco a dire: e ma vengo più, sono stanco, non mi dice più niente. Cioè, avevo iniziato così bene, ma adesso sai che stare qui a fare questa cosa non mi dice niente. Si diventa quello che si chiama accidia. Non c'ho più gusto nel fare quello che faccio. Si perde il gusto, non mi dice più niente. Allora devo cambiare. Allora va dalla BA e dice: senti, fammi fare qualcos'altro, perché io non trovo più gusto in quello che sto facendo. Ma dice: senti, vai in stanza e tocca di botto. Non toccare niente, perché quello che fai adesso fai solo disastri. Ma quante scelte di compensazione del disagio ci fanno fare cavolate? Tantissime. E quante volte facciamo del male noi e agli altri nel non vivere questa regola? Nella desolazione non cambiare decisione, e rimani lì perché fai disastri. Il problema è che quando noi siamo nella desolazione metti in dubbio tutto. Capisci più niente. Io mi ricordo, faccio il parlare di seguito, che quando lavoravo c'era un tempo in cui mi dicevo: ma perché sto facendo questo lavoro? Mi pesa qua, mi pesa su, mi pesa giù, a me cambia questo lavoro qua. Ho cambiato. Però, e poi dicevo: ma come mai ho scelto questo lavoro? Poi aspetta un attimo, lucidamente dicevo: no, l'ho scelto perché c'era questo, questo e questo. Ah, mi piace. Adesso non lo sento giusto e non lo sento neanche il senso, però c'era all'epoca quando l'ho scelto. Allora ti dice questa regola: sii fedele non a quello che senti adesso, ma a quello che sentivi all'epoca. Sii fedele a quella cosa che avevi scelto quando eri positivo, gioioso, coraggioso, anche se adesso non lo senti più il gusto, stai lì. Va bene, fondamentale questa regola del discernimento, la numero 5. Bene, quelle che seguono sono importanti perché ti dicono, ho capito, se devo starci dentro senza scappare da questa situazione, però come ci sto dentro? Interessante, interessante la sapienza dei padri del deserto, dicono, prima cosa reagire, perché se cominci a pensare, ma perché è come dove, la desolazione ti pialla. Prima cosa reagire, non assecondarla, ma come si reagisce alla desolazione che ci sarà e c'è nella storia di tutti. Dice così: ti gioverà molto reagire contro di essa restando, per esempio, più tempo nella preghiera e nella meditazione, allungando gli esami, che non vuol dire fare più esami all'università, adesso lo dico, secondo che sarà meglio, qualche tipo di rinuncia volontaria. Interessante. Allora, come si reagisce alla desolazione? Nella desolazione, siccome uno degli aspetti, è proprio questo senso di non senso della vita, di non gusto, tantomeno senti Dio, anzi Dio non ci credi neanche più che esista e che sia lì. Ecco, proprio per quello ti dice, di solito si mola la preghiera, tanto io non lo sento, non so neanche se esiste. La prima cosa che faccio in isolazione è non pregare più. Ecco, invece ti dice non prega, proprio lì è il momento di pregare. Secondo, medita. Nella meditazione, poi lo diremo alla fine, succede delle cose dentro di noi. Una consapevolezza delle dinamiche interiori e dal spazio allo Spirito del Signore di rasserenarti e di darti pace, che se tu non mediti non succede. Rimani agitato. Quindi nella desolazione non cambiare decisioni, ma trova dei tempi di meditazione, perché è lì che lasci spazio allo Spirito di contrastare la desolazione. Terza cosa, secondo me fondamentale, adesso vi racconto qualche aneddoto: fai qualche opera di rinuncia volontaria che ti serve. Ma cosa c'entra la rinuncia volontaria rispetto al mio sentirmi desolato? È che sono così saggi i padri del deserto che ci danno queste intuizioni strepitose. Dice così: rinuncia a qualcosa, cioè c'ho voglia del caffè, via mia, vorrei farmi la sigaretta, non la fumo, vorrei andare a fare una corsettina, domino, oppure stavo studiando, stavo facendo, mi hanno detto che avrei studiato 10 pagine, oggi alla seconda non c'ho più voglia. Ti dice no, stai lì, e arriva fino alla, non alla decima, alla undicesima, una in più, che è il contrario di quello che il tuo sentire ti farebbe fare, cioè mollare. Allora, a forza di, dice loro, neanche grandi cose, però se tu ti abitui a disubbidire a te stesso, lì crei quel margine di libertà interiore che fa sì che progressivamente tu sei sempre un po' più libero anche dai tuoi stati d'animo. Sei un po' più libero dal tuo stato male. E questa libertà da te stesso, che è la libertà più importante, liberi da se stessi, non avviene dal cielo e non avviene pregando. Pregando avviene qualcos'altro, abbiamo detto prima, avviene esercitandosi. Non è che uno va a fare bicipiti in palestra e prega e Dio gli dice: Signore, fammi vedere i bacipiti. Invece dice: no, fai il peso, non è se prega. La stessa cosa, questa libertà del mio avviene se ti eserciti a disubbidire a te stesso. Allora, c'era un ragazzo brillantissimo, laureato in fisica, che vince, in tutta Italia ne prendevano solo due, uno dei due era lui, il dottorato in fisica alla Normale di Pisa. Questo qua va alla Normale di Pisa, fa gli esercizi spirituali, impara queste cose qua, e mi dice: Francesco, sai che ho cominciato ad andare con i miei colleghi a bere uno secco a fare il giorno? Ho cominciato per dire di suddividere a me stesso proprio per questa attività qua. Guarda, non ho bevuto il caffè, quindi ho cominciato a non berne uno. Dopo un po' dice: ne vieni a due. Quindi progressivamente è arrivato a non bere il caffè, a andare con i suoi colleghi, ma a non bere il caffè. Allora è venuto ringraziandoli. Tenete presente che è genovese, questo è il dato. Venuto ringraziandomi, facendomi una bella offerta, dicendo: Francesco, grazie, perché a forza di rinunciare al caffè, 6 caffè al giorno, alla macchinetta sono 5 euro al giorno, per 30 giorni sono 150 euro, e l'anno sono 1500 euro, c'erano le vacanze, 1600 euro, e mi salta fuori la vacanza, il bollo dell'auto, il cambio delle gomme, e ti do 400 euro a te di beneficenza, perché me ne hai fatti risparmiare tu, grazie, ma era un altro motivo. Però è genovese, ha visto anche guadagno, così adesso questo è un aneddoto. Però sì, disubbidire a se stessi ti dice come si realizzisce la risoluzione. Ma ogni tanto a non assecondare le voglie, a disubbidire alle voglie. Ma ragazzi, disubbidire alle voglie ti porta progressivamente a essere libero interiormente, a non essere in balia degli stati d'animo. C'è la desolazione, la beatura, stare in piedi, essere persone salde, solide, che non vanno in crisi, oddio, cosa succede? Rimettendo in discussione tutto, ho sbagliato tutto, ho cambiato tutto, mi ha detto no. Ma questa serenità e questa solidità interiore si acquisisce facendo e esercitandosi. Bene, sesta regola così, settima regola. Ma mi dispiace, ma cito Falcone. Che le cose siano così non vuol dire che debbano andare così, solo che quando si tratta di rimboccarsi le maniche e incominciare a cambiare, vi è un prezzo da pagare, ed è allora che la stragrande maggioranza delle persone preferisce lamentarsi piuttosto che fare. Bene, settima regola. Quando sei nella desolazione, considera che il Signore ti lascia nella prova, affidato alle tue forze naturali, perché tu resista. Con l'aiuto divino che ti resta sempre, sebbene tu non lo senta, ti dà la forza sufficiente per superarla. Cioè qual è che dice? Considera cosa pensare, cosa considerare, cosa credere. Credi che passerà. Fondamentale. Anzi, credi che il Signore, anche se non lo senti, ti dà la forza. Quindi stai in piedi e non mollare. Stai lì. Io non lo sento il Signore, per quello si dice cosa credo. Credo che il Signore non mi molla. Ed è una questione di fede, perché io non lo sento. Io credo, in virtù di tutta la vicenda di Gesù Cristo che ha dato la sua vita per me, che se sono in difficoltà non mi molla. E io non lo sento, ma credere che il Signore non mi molla già ti fa star dentro nella difficoltà in un modo che se tu ti senti solo abbandonato a te stesso. Capisci che lo gestisci in modo diverso la difficoltà? Guardate, sono cose importanti queste, quindi che si sia un pochino stanchi, ma davanti c'è una bellissima immagine di un uccellino sotto la tempesta che dice: sarai felice, mi disse la vita, ma prima ti renderò forte. Si diventa forte attraversandole e standoci nelle difficoltà, mica scappando. Vedi? Qua c'era l'immagine di un bambino che inizia ad andare in bicicletta. Voi sapete come si inizia a giocare, anzi ho scoperto che adesso non imparano più così i bambini ad andare in bicicletta, perché gli danno le biciclettine senza pedali e si spingono coi piedi. Ai miei tempi c'erano le rotelline. No, ti abito ad andare con le rotelline, poi il papà ti toglie una rotellina e cominci ad andare con una rotellina, poi ti toglie anche la seconda rotellina, il papà ti accompagna un po' con la mano sulla spalla, poi a un certo punto ti molla e le prime volte ti molli e ti schianti. Perché mio papà mi ha lasciato cadere? Ma se il papà è buono, come mai mi ha lasciato soffrire? Come mai non era qui? Poi il papà lì ti mette più dietro e ti rialza. Cioè tu non impari più a stare, andare in bicicletta se tuo papà fino all'università ti accompagna all'università con la mano sulla spalla per farti camminare. Quindi tutto questo è un modo per spiegare che Dio ti lascia, papà c'è, è dietro tremendo, che si vede che ti ha schiantato, però ti lascia andare da solo perché sennò non parli più. Questo è la pedagogia spirituale. Nella desolazione non lo senti, ma vai. Ok? È importante non credere. Poi, nella consolazione, cosa sperare? Sperare che passerà, cioè sto male, ma sperare che passi. È importante quello che si spera. Perché la stessa situazione, se pensi che sto di merda, starò sempre di merda, la mia vita sarà sempre uno schifo, ti spari dopo 2 ore. Se pensi sto male, ma domani, ma dopo domani, fra 3 giorni, passerà, capisci che la stessa identica situazione la vivi diversamente. Quando a me mi hanno trasferito da Genova a Milano, sono arrivato a Milano a fine settembre, a Villa Pizzone, periferia di Milano, quella pioggiarellina d'autunno, che fine, sempre grigio, pioggiarellina, a Genova sempre il sole, il mare davanti, luccicava, però il primo giorno pioggia, secondo giorno pioggia, terzo giorno pioggia, dici, che ma dove sono capitato? Cioè, se tu pensi che pioverà tutta la vita, ti butti giù dal balcone. Se ti pensi che oggi un giorno, due giorni, tre giorni, ma il quarto giorno uscirà il sole, capisci che tu quella stessa situazione la vivi diversamente a seconda di quello che speri. È importante, ma non è una speranza fondata su devo mettermi in testa che passerà, è una speranza fondata sulla tua relazione con il Signore, che è Lui che ti dice, ma guarda che non dura, arriverà la consolazione, passa questo momento, fondamentale, se no noi passiamo la vita in balia. Bene, portate ancora pazienza che ci mancano ancora 4-5 regole, ma sono importanti, eh? E poi facciamo domande, dubbi per persona e certezza. Interessante che a questo punto i padri spirituali, dopo aver detto reagire, dopo tutto questo reagire, ti dico, boh, però adesso che hai reagito, che quindi non ti sei fatto sconfiggere dalla desolazione, andiamo a capire un po' da che parte salta fuori. Perché sì che in questa dinamica non viene mai da Dio e viene sempre dal nemico, ed è per questo che non la seconda. Però andiamo a vedere da dove salta fuori. E infatti dicono, ci sono 3 cause per cui ti sorprende la desolazione. La prima è perché sei lento, pigro, negligente. È colpa tua se la desolazione, se la consolazione ti abbandona. È interessante, perché tu puoi anche aver fatto una scelta giusta di qualità, aver fatto l'Erasmus, aver iniziato quel lavoro, quel servizio, quella relazione d'amore, quello che è. Ma ti dice che non è perché hai scelto bene, in automatico va sempre bene, perché devi curare la qualità, perché se cominci, sì che ho deciso quella facoltà lì, poi cominci a non andare a lezione perché ti alzi tardi e perdi la prima ora, la seconda ora, poi cominci a usare male del tempo libero, poi stai su fino alle 3 di notte a giocare alla PlayStation e non studi, ti dice, sarà anche una scelta buona, ma la desolazione deriva da un esserti rammollito, di aver perso qualità alle cose che fai, non stai curando la qualità delle cose che fai, che non vuol dire che la scelta è sbagliata, ma vuol dire che va ripresa in mano, gli va ridata qualità, ok? Quindi dipende da te. La seconda è perché tu prenda consapevolezza che avere la pace e la gioia nel cuore, almeno questo tipo di pace e di gioia, non è qualcosa che compri al mercato, che dipende da te, non è una cosa tua, non ne puoi disporre come vuoi, perché non sei tu l'origine. Ci avrai anche tanti soldi, ma la pace e la gioia non la compri. Questa pace, questa gioia sono frutto di una relazione adulta, viva, con il Dio della vita, non è tu, non la possiedi. Allora il Signore, come si può dire, concede la desolazione affinché tu prenda consapevolezza e ti dia ridimensioni, perché ci sono dei momenti nella vita in cui ci sentiamo noi stessi consolati, che quello che facciamo va bene, che siamo contenti, che a volte ci sentiamo un po' come si può dire, un Dio interno, che posso fare tutto, che riesco tutto, che va tutto bene, e ti senti padrone anche della tua vita e anche della gioia. Non è così, non è vero, non sei il padrone. No, la desolazione tu prendi consapevolezza, guarda che non dipende da te, che non è una cosa che compri. La terza, che abituarti a cercare Dio non per le consolazioni, cioè a farti crescere in una dinamica d'amore, per cui io sono fedele a Dio e continuo a mantenere la mia relazione con Dio non perché mi dà la consolazione, ma perché credo in questa relazione, a prescindere dall'essere consolato o no. Perché lì che si diventa grande nel mondo, perché se io voglio bene mia moglie solo quando vado a casa e mi massaggia la schiena e mi dà le pantofole, mi dà il sigaro e mi dice ti voglio tanto bene, ti dà tanti baci, e allora ti voglio tanto bene, certo che gli voglio bene, e certo con tutto quello che mi dà. Invece l'essere fedele a tua moglie, volergli bene anche quando arriva a casa che sclera, cioè eppure io investo su questa relazione perché credo in questa relazione, non solo quando mi va bene, non so come dire, ma come le cose importanti della vita, le cose importanti della vita, mi dirò un secondo, perché così, le cose importanti della vita sono slegate dalla voglia o non voglia. Quando uno fa danza, quando uno gioca a pallone, quando uno gioca in una squadra, non è che siccome l'ha scelto ed è contento di giocare a pallone e far danza, ha sempre voglia di andare all'allenamento. Ci sarà quella volta che non c'ha voglia, ok? Ma io vado lo stesso all'allenamento a prescindere dalla voglia del momento, perché credo nel progetto, credo in questa mia attività, credo che è una dinamica positiva, ma non può dipendere dall'aver voglia o non aver voglia. Così una relazione d'amore, così una facoltà, così tante altre cose. Le cose importanti della vita, a maggior ragione la relazione con Dio. Non posso far dipendere la mia relazione con Dio se mi dà la consolazione, sono contento, grazie Signore, grazie Signore, e quando no, no. Quindi dice il maestro spirituale, la desolazione ha anche una sua pedagogia per farti crescere. Uno nel diventare solido, stare in piedi in questo mondo senza andare in crisi tutte le volte che sei desolato. Due, per farti crescere nella tua maturità, nella tua capacità d'amore, nella tua relazione col Signore. Ok? Bene. Portate pazienza che ci siamo quasi, verso la fine, ma sono cose importanti. Qua c'è una varie immagini di gente che guarda YouPorn, mangia la bella la birra. Bene, la decima e undicesima regola invece ti dice come gestire la consolazione, perché siamo tutti contenti della consolazione, però bisogna stare attenti, perché presi dalla consolazione a volte ci si fa prendere la mano dall'entusiasmo. Sant'Ignazio preso la consolazione dice io non ho Gerusalemme a piedi di te, senza niente, dice stai calmo, esagerare, che è bello essere leggendo. Quindi dice la desolazione, però è importante questo aspetto, segnalo, ricordati. È importante che ognuno abbia un quaderno diario dove si segna le risonanze della vita che quotidianamente gli lascia, segnati la consolazione. Fai memoria, perché fra 2 mesi te ti dimentichi e quando sei desolato non capisci più niente. E invece andare a rivedere, aspetta un attimo, quando io ho scelto questa facoltà, questo lavoro, questa moglie, cioè ero consolato. Fai memoria, perché consolazione, la benzina che ti tiene in piedi nei momenti difficili, è la bomba, è come si può dire, è la bussola, fai memoria. Io mi ricordo i primi mesi che ero noviziato, ero consolato, sì, vado Signore, la mia vita, guarda così, e dopo 2 mesi, 3 mesi mi mancava tutto, il calcio, l'uomo rosa, tutto. Dice no, ho sbagliato, no, dice no, aspetta un attimo, noviziato è fatto da star qua 2 anni, sto che anche nella desolazione sto qua. Dopo un po' che vivi la desolazione, dopo un po' passa e ti prende la consolazione. Signore grazie, ho capito che proprio è questa, ma non lo rimetterò mai più in discussione, questa cosa qua, guarda, proprio l'ho capito, che così. Passa 3 mesi, desolazione, ho sbagliato tutto. No, che intrigante, dice, aspetta un attimo, ma io ho fatto esperienza a consolazione. Non puoi continuamente rimettere in discussione tutto. Cioè, la consolazione ti dà forza per affrontare anche la disolazione e per non rimettere in discussione tutto. Se no, in questa vita non si va da nessuna parte continuamente a rimettere in discussione tutto. Quindi, la decima e l'undicesima regola, gestire la desolazione, la consolazione, fai memoria, scritto, e non esaltarti troppo, che è molto, è un senso molto bello della desolazione, non abbassarti troppo, nella consolazione non esaltarti troppo, è molto sensato. Adesso mancano le ultime tre regole, attenzione, il numero 12, 13 e 14 sono le ultime tre, e personalmente sono quelle che ritengo le più importanti, non le più importanti, le più concrete, perché hanno a che fare su qual è lo strumento del nemico per farti fare scelte di poca qualità, ok? Abbiamo detto che usa la desolazione, sì, ma su cosa faceva la desolazione? Su queste tre cose, che sono le prossime tre regole, da stamparsi bene in mente, perché mediamente noi facciamo scelte di poca qualità non sapendo queste regole qua, che adesso vi dico. E poi chiudiamo. Fa sempre esempi del 1500 cavallereschi, quindi mi fa ridere, la leggo, anche se potremmo stringere, ma mi fa ridere. Il nemico si comporta come la donna, che diventa debole davanti alla forza e forte davanti alla dolcezza. Infatti, come proprio della donna che litiga con qualche uomo, perdersi d'animo e fuggire quando l'uomo le mostra il viso duro, mentre al contrario, se l'uomo comincia a fuggire, a perdersi d'animo, l'ira, la vendetta, la ferocia della donna sono molto grandi e smisurate. Tutto questo per dire, così è proprio del nemico indebolirsi, perdersi d'animo e indietreggiare con le tentazioni quando una persona che si esercita nelle cose spirituali si oppone con fermezza alle sue tentazioni, facendo in modo diametralmente opposto. Ma se al contrario la persona che si esercita comincia ad avere timore e a perdersi d'animo nel fronteggiare le tentazioni, non c'è sulla faccia della terra bestia più feroce del nemico della natura umana che persegua il suo dannato intento. Come lo riduciamo tutto questo? Che il nemico si lavora sulle nostre paure. Le nostre paure sono l'arma di cui si fa uso il nemico per farci fare scelte di poca qualità. Quali paure? La paura di non riuscire, la paura di non essere abbastanza, la paura di non essere adatto, la paura di non essere adeguato, la paura di non farcela, la paura di deludere gli altri, la paura di deludere le aspettative che hanno su di me, la paura di far fatica, la paura di rimanere solo, la paura di non essere amato, la paura appunto di soffrire, di morire. Le paure quanto incidono sulla vita? Ecco, le paure sono l'arma sulla quale il nemico fa leva. E qua dice, quanto più uno asseconda la paura, non rimane neutra la scelta, perché se tu assecondi la paura e quella cosa lì non la fai perché hai paura di non essere adeguato o adeguata, la prossima volta che succede un'altra situazione hai ancora più paura, perché l'hai alimentata assecondandola, quindi ti senti ancora di più inadeguato, ho più paura di fallire, ho più paura di deludere, ho più paura di non farcela. E la terza volta sarà ancora peggio, perché le paure crescono nella misura in cui noi gli diamo da mangiare, assecondandole. E la intuizione dei padri spirituali invece è quella di ascoltati, prima di dire un sì o un no rispetto a questa scelta, verifica, questo sì si fonda su cosa, questo no si fonda su cosa, perché se si fonda su una tua paura, fai il contrario. Vorrei andare nervoso, però ho paura di trovarmi male, ecco, faccio il contrario, vado. Ho paura di fare quella cosa che mi ha chiesto di fare a scuola perché ho paura di essere inadeguato, lo faccio. Ho paura di andare quest'anno a fare un campo di lavoro a Siget perché non c'è nessuno dei miei amici e delle mie amiche, allora dovrei andare da solo, ho paura di andare da solo, poi di essere deluso, poi di non andare solo, vado. disubbidire alle paure. E te ti accorgi che man mano che disubbidisci le paure si ridimensionano. Ma funziona così la vita. È incredibile. E quanto più le secondi, le paranoie, le paure, tanto più diventano grandi. C'era anche un cartone delle Winx, abbiamo visto tanto tempo fa in queste Winx, il cartone animato, un episodio che ho visto a casa con i nipoti, si vedeva che gli incubi notturni si nutrivano delle paure. Quanto più le Winx alimentavano le loro paure, tanto più gli incubi erano maggiori e ti bloccavano. Quindi, 12ª regola, il nemico fa leva sulle paure. Noi mediamente assecondiamo di più le paure che la positività, lo slancio, l'autenticità, la bella intuizione nelle nostre scelte. E a forza di mettere le scelte, potrei andare a fare il campo di lavoro quest'estate? No, vabbè, vado l'anno prossimo. Potrei andare a fare quell'attività? Vabbè, no, non ce la facciamo l'anno prossimo. A forza di mettere nel cassetto le buone intuizioni, passi una vita, magari anche dignitosa, anche bella, ma mediocre. Mediocre perché stai tradendo te stesso, assecondando le tue paure. Non viene niente di buono. Sotto sotto si alimenta una frustrazione di base che poi la gente compensa con le peggio cose. Ultime due regole, portate pazienza. Ce la fate ancora due regole, sono fondamentali. L'altra regola dice: il nemico si comporta come un amante, oppure che seduce la figlia minorenne di un buon padre di famiglia. E allora questo che seduce la figlia minorenne di un buon padre di famiglia non vuole che la figlia vada a casa e dire: papà, c'è il tizio che mi fa, che mi seduce, perché se no il papà va là, lo prende per le orecchie e gli spacca la faccia. Quindi il nemico dice allo stesso modo, è la stessa cosa, non vuole che tu parli. Guardate che è importantissimo questo aspetto qua, imparare a parlare, a condividere quello che uno porta nel cuore. Io lo so che quando c'ho qualcosa che non è troppo sano, non voglio dirlo in comunità, perché se lo dico ai miei confratelli, ma che cacchio stai dicendo? Invece, perché qual è il presupposto che c'è sto sotto? Che noi ce la raccontiamo tra noi e noi stessi. Quando noi vogliamo qualcosa, perché magari qualcosa di male anche, però che lo vogliamo, ce la raccontiamo e ce la giustifichiamo anche. Te la racconti così bene? No, guarda, io volevo andare allo stadio dell'Atalanta, no, ma vado perché dovevo già andare a Bergamo, ma poi già che c'era, no, c'ho anche un'attività di pastorale proprio allo stadio, così va bene. E te la racconti, che molli qualcos'altro magari più importante, per andare allo stadio, per modo di dire. Ce la raccontiamo, ok? Allora qua ti dice, tu impara a condividere con qualcuno, aprire il cuore, dice Sant'Ignazio, meglio con uno che se ne intende di dinamiche spirituali. Però è importante parlare, perché l'altro da me non è coinvolto affettivamente come io con me stesso e con le mie idee, con i miei desideri, con i miei progetti. Quindi l'altro da me ha uno sguardo oggettivo su di me. E quante volte anche nell'accompagnamento spirituale questo è stato fondamentale, dove un ragazzo mi dice: no Francesco, io non so se riesco a farcela questa cosa qua, e così, e dico: ma scusa, ma guarda che te 2 mesi fa l'hai già fatto una cosa così, hai già dimostrato di riuscirci. Ah, è vero, ah sì, allora vado. Oppure cioè in mente di fare quella cosa là che non sta né in cielo né in terra, e uno ti dice: ma senti, ma guarda che non sta né in cielo né in terra questa cosa che stai dicendo. Ah, è vero. Ma tra noi stessi siamo presi un po' le nostre paure, un po' le nostre dinamiche, un po' i nostri desideri anche malsani, che se tu lo condividi con qualcun altro, già quella dinamica si svolta. Io mi ricordo anche ogni tanto, ma io faccio il padre spirituale di tante persone, ma io stesso ho il mio padre spirituale. E io mi ricordo che ogni tanto vado al padre spirituale che ci metto in questo groviglio, gli devo dire questo, poi va, capisco così. E già il fatto di parlare, mentre parlo, tra me e me dico: che cacchio sto dicendo? È tutto molto più semplice di quello che mi sembrava. Proprio il fatto di parlare, tematizzarlo, argomentare, tirarlo fuori, è incredibile come si scioglie il groviglio interiore, come anche quelle cose che ti giustifichi man mano che parlo, io dico man mano che parlo, ma che cazzo sto dicendo una cavolata qua, tra me e me mi dicevo no, questa cosa qua io me la giustifico così e così, poi man mano che parlo, già prima ancora che quell'altro mi dia un rimane, dice ma senti Francesco cosa stai dicendo, già a me mi appare, quindi fondamentale avere degli amici, meglio ancora un accompagnatore spirituale che non è il tuo compagno di merenda, anche perché l'amico con il quale condivido deve essere un amico abbastanza libero, perché se io mi faccio le canne e gli dico a Lorenzo, Lorenzo sai che è arrivata una partita di hashish buonissimo così, e Lorenzo dice dai allora andiamo in due che magari ci fa lo sconto, la mia propria l'amico condividere, capito? Quindi un accompagnatore spirituale ovviamente una persona che mi vuole bene ma che non è implicato nelle mie vicende quotidiane e nel mio compagno di merenda, però meglio un amico che in cui parlare, dire, senti io sto pensando questa cosa qua, vorrei fare quella cosa ma ho questa paura, sentirei questo così, noi non siamo tanto abituati a parlare e infatti facciamo disastri, perché il parlare A ce lo chiariamo a noi stessi, B ripeto, lo sguardo oggettivo dell'altro che non sono io ha uno sguardo su di me oggettivo che mi dà dei rimandi che io tra me e me stesso non mi do e sono utili. Ultima regola, è l'ultima, Don Davide, poi concludiamo. Dice così, il nemico della natura umana, questa qua metterà sul frigorifero e così tutte le volte che fate colazione la mattina lo vedete scritto, il nemico della natura umana si comporta come un capo militare che cinge in assedio una cittadella fortificata e allora schiera l'esercito, però prima di far partire l'attacco con due fili scudieri a cavallo fa il giro intorno alla cittadella, alla città una volta, due volte, tre volte. Secondo voi come mai il capo militare prima di riscattare l'attacco ci gira intorno due o tre volte alla cittadella fortificata? Secondo voi? Per trovare il punto debole, dove farà partire l'attacco? Il punto debole, e il nemico sa benissimo qual è il nostro punto debole e su quello attaccherà. E adesso vi faccio degli esempi super importanti che ognuno poi attualizza nella propria vita. Mettiamo che io sia un ragazzo universitario tendenzialmente pigro, ma di tanti bei desideri, però sono pigro, e allora capita che alla fine del primo anno di università ho capito che ho voglia, desidero anche fare un po' di volontariato e decido di mettermi in servizio facendo il capo scout, perché è il mio modo di mettere in circolo anche la mia affettività, il mio desiderio di fare del bene agli altri, quindi faccio il capo scout. Però mettiamo che io ho questo desiderio bello, è una cosa intelligente, dà senso e qualità alla mia vita e asseconda una parte autentica di me, ok. Se il nemico, se tu sei pigro, quali saranno i pensieri che ti farà nascere nella tua testolina per farti desistere da una scelta così intelligente che dà qualità alla tua vita? Facciamo degli esempi. Cosa farà nascere nella tua testolina? Allora, io voglio fare il capo scavo, però sono pigro, che pensieri partiranno? Chi te lo fa fare? È faticoso, mi sveglio la domenica mattina che cazzo c'è, devo andare di bello su montagna quando volevo dormire. E qual è l'assurdo? Fa leva, il nemico fa leva sul tuo carattere e farà leva lì. E qual è l'assurdo? Che questo dice guarda volevo farlo, ci ho pensato bene, non lo faccio. Pirla, perché è proprio così, no? Con anche la giustificazione di te, ma ci ho pensato bene, volevo andare, ci ho pensato bene, non domino. È proprio così che tu stai assecondando la parte peggiore di te. E noi crediamo che il nostro io è un io in evoluzione, non è dato, il nostro Dio evolve anche secondo le scelte che facciamo. E se tu alimenti quella parte della tua pigrizia, sarà sempre di più. E così la seconda volta e così la terza volta. Invece il discernimento degli spiriti dice ma aspetta un attimo, dove attacca il nemico? Il nemico attacca sulla parte più debole, io sono pigro, e allora in quest'ottica qua uno cosa decidere? Dovrebbe decidere? No, quell'intuizione lì, l'intuizione buona, una cosa che ci tengo, che ci credo, che mi sembra buona, certo che se a secondo il mio essere pigro, invece disubbidisco al mio essere pigro e vado. Ma facciamo un altro caso, mettiamo che un ragazzo invece è iperattivo, ce ne sono, uno che studia, gioca a pallone, c'ha l'amorosa, suona in un complesso e lo chiamano a fare l'educatore in parrocchia. E guarda, sono venito a fare l'educatore, e qual è la scelta mediocre in questo caso qua? Secondo voi? Alla richiesta viene a fare l'educatore, che fa già altre 6 cose, dire di sì è la scelta mediocre, ma qual è nel caso di un iperattivo il pensiero che parte secondo voi? Non è sociale, no, perché mi annoio, un iperattivo fa già tante cose, mi chiedono un'ulteriore cosa, in questo caso aggiungere cose sarebbe una scelta mediocre. Ma qual è il pensierino che parte dalla testolina di un iperattivo che gli farà dire di sì? Che siccome faccio 30, faccio 31, che se mi organizzo bene, tutto sommato riesco a farci anche questa cosa qua. Non è mai vero, non è mai vero, pensiero magico. Se mi organizzo bene ci sta anche questa cosa qua, non è vero. Arriverà il giorno che trascura l'amorosa perché deve andare a suonare, poi trascura il gruppo perché deve andare in parrocchia, poi trascura, però è andata così. Ora, questi sono esempi banali. Però pensate, se uno ha poca autostima, se uno di carattere è uno che è un perfezionista, ma che vita difficile è per dei perfezionisti? Io ne conosco, che non sono mai pronti, finita la tesi, non mi manca un progetto, che non sono mai sicuri di aver fatto bene, anche se hanno studiato tutto, sei pronto? No, non sono pronto. Ma ce la fai? No, no, vai avanti tu perché a me mi manca ancora qualcosa. Ma i perfezionisti, la vita è difficile. E noi le assecondiamo, oppure ci sono i faciloni. No, dai, più o meno va detto. Non so se vi è capitato anche quando eravate animatori al CRE o in parrocchia, che c'è l'equipe degli animatori che sempre si pensa al campo estivo. Allora c'è sempre quello creativo che dice: oh, quest'anno potremmo andare in Val d'Aosta, facciamo la traversata del passo, così così. E c'è sempre quello che tarpa l'altro, che prima ancora di dire: ma è un'idea buona? Perché ti smorzo, no, che non ho capito. Prima decidiamo se è una cosa buona, poi se è buona proviamo a risolvere il problema dei trasporti, che ha notizia che è sempre quelli, ognuno c'ha il suo carro, quelli lo faccio in no, ma in qualche modo faremo dopo degli essere che mi ha l'acqua due giorni con i ragazzi senza bere, che ti mangerebbero anche te, perché sei facinone. Oppure quello troppo precisino, che proprio anche precisino non si fa mai niente di un po' più grintoso, di un po' più creativo. Ma queste dinamiche, ognuno di noi ha il suo carattere. Se noi è tardi, non sto qui a chiedere a voi il vostro carattere. Però tu, per esempio, che carattere? Un aspetto del tuo carattere, fatti un esempio. Semimuro. No, malissimo! Il Signore non condivide, fa fatica a parlare, a maggior ragione con la sua consorte, disastro, perché da questa non comunicazione nascono le peggio complicazioni. Allora, uno è così, non è che può essere adesso sì, che può disubbidire se stesso ogni tanto, vuoi spiegarlo, proprio con il cuore. Tu che carattere hai? Dimmi un aspetto.
Iperattivo.
Ma poi vedi che c'è la signora che sa il carattere di tutti. Loro non lo sanno, lo sa la signora, iperattivo.
Certo.
L'iperattivo può essere il problema del fare troppe cose, trascurando cose importanti. Oppure ci sono quelli irosi che si incazzano subito, che queste cose si incazzano e mandano a quel paese le situazioni alle persone, che te ti bruci delle relazioni, delle possibilità, sia a livello di amicizia, ma sia a livello anche di collaborazioni lavorative, semplicemente perché ti incazzi. ma può decidere in base al fatto che sei iroso? No, il discernimento degli spiriti porta, aspetta un attimo, se fosse per la mia ira manderei a quel paese una persona, invece disubbidisco, perché non è la cosa più intelligente, perché il nemico faceva su questo, disubbidisco il maestro iroso. Oppure le persone insicure, che sono insicure, quindi potrebbero fare una cosa, potrebbero andare a fare questa esperienza, potrebbero iniziare questa università, potrebbero fare una cosa, ma sono insicure. Faleva il nemico, faleva sì un'insicurezza, per far sì che scegli la strada meno complicata, meno faticosa, meno che devi inventare niente, meno rischiosa. Ma a forza di scegliere strade meno complicate, motivo della tua insicurezza, ti gioca la qualità della vita. Oppure quelli troppo intraprendenti. Cioè ognuno c'ha su, era questo per dire che è importante tutto quello che ci diciamo stasera, essere consapevoli in primis di noi stessi. Chi sono io? Qual è il mio carattere? Quali sono le mie obiezioni? Perché il nemico fa le sue. Bene, per concludere, se noi impariamo prima di prendere la decisione, infatti il discernimento si pone tra il sentire, mi viene voglia di dirti sì, mi viene voglia di dire no, mi viene voglia di fare questa cosa, risponderei così, risponderei così, tra quel sentire e l'agire ci metto il discernimento e valuto il mio dire sì o dire no, il mio fare così o no, si radica su cosa? Sulla paura, sui condizionamenti, sulla mia desolazione, oppure sullo slancio positivo, sulla generosità, sull'autenticità? Se viene da quello, lo assecondo, se non viene da quello, disubbidisco. Il mio agire diventa un agire libero, consapevole e autentico rispetto a quello che sono io, perché la mia autenticità non è la sua e la sua non è la sua. Quindi tra mangiare la pizza quattro stagioni con la pizza prosciutto e funghi, è vero che è tutto uguale, è vero che desidero uno a me invece dell'altra, ma potrebbe anche essere vero che per come sono io, per quello che mi fa bene, mi fa male a me quello che mangio, è meglio che mangi una cosa piuttosto che un'altra, e disubbidisco la voglia di mangiare quella cosa lì che sa, è tanto buona ma non fa male, disubbidisco. Nel suo caso invece quella cosa lì mi fa bene. È bene o male mangiare quella pizza? Ognuno ha la sua storia, nessuno può dirti è bene o male, dipende dalla tua autenticità e dalla secondare lo spirito buono dentro di te, e riconosco come lo riconosco con quello che abbiamo detto. Da una parte, quando uno è ripiegato su di sé in una vita autentica, lo spirito buono è quello che fa leva sulla tua riflessione e ti inquieta. Lo spirito del nemico ti tiene agganciato col piacere apparente. Mentre invece uno che prende sul serio la parola del Signore, uno che cerca l'autenticità, la libertà e la qualità della vita, come agisce lo spirito del nemico? Inquietando con le pare mentali, facendo leva sulle paure, facendoti non parlare, non comunicare e sui tuoi difetti. Lo spirito, e con la desolazione, lo spirito buono ti dà coraggio, pace, speranza, intraprendenza, armonia, riconosce e poi ti dice di non assecondare la desolazione, starci dentro, pensare che non cambiare idea e andare avanti così. Così si vive da persone consapevoli e libere, dove le scelte diventano, come si può dire, corrispondenti all'autenticità, non solo all'autenticità, ma anche alla parte migliore tua. E questo genera qualità.
Che stasera non abbiamo visto, lo metteremo sul sito del patronato, che è questo, fatemi, perché non mi intendo, www.patronato.it. patronato San Vincenzo, scritto tutto per esteso, tutto minuscolo, punto it, con la stanghetta così, e poi c'è scritto blog, capito? www.patronatosanvincenzo.it, stanghetta blog, va bene? D'accordo? Seconda cosa, stasera è stato stabilito un nuovo record, e vi spiego perché. Qui, qui dentro in questa chiesa, il massimo record di uno che ha parlato ininterrottamente è stato, appartiene a un prete patronato ancora vivente, che tra l'altro la sua vita è lunga come le sue prediche, cioè Don Martino Campagnoli. Un'ora e 16 minuti di predica in una messa, alla fine volevo uccidere lui. Lui ha battuto abbondantemente un'ora e 40 minuti. Però non ha nessuno fa la parte, ma si sono contenti di averlo sentito. Terzo, io ho studiato gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio tardi, primo ho studiato Sun Tzu, lo conosci tu l'arte della guerra di Sun Tzu? Studia, secondo, e altre cose, vabbè, perché avevo scoperto che gli imprenditori americani studiano la regola di San Benedetto, Sun Tzu, Sant'Ignazio non è arrivato dopo, lui lo so studiato. Quando ho studiato Sant'Ignazio ha detto, uno che fa questa roba qua, per fermarlo bisogna abbatterlo col Kalashnikov. Non so se è chiaro. Sono così, lui è un gesuita, sono così. Avete capito? Cioè, è gente che è talmente convinta che è impressionante. Comunque ha detto cose bellissime, le troverete tutte su quello che vi dire, è tutto. Non so se c'è qualcuno che vuol dire.
Volevo dire due cose, che di per sé questo incontro si poteva pianificare in due incontri più leggeri. Invece stasera abbiamo detto, abbiamo fatto tutto assieme, oggettivamente tante cose hanno senso se sono un po' riprese con calma, appunto magari fruendo del sito, pian pianino riprende le mani, perché tutte insieme possono anche ingolfare, diciamo. Secondo, prima di salutarci, visto che avevamo dato appuntamento finale alle 22.30, abbiamo iniziato 10 minuti dopo, diventa 22.40, possiamo finire anche prima, però se vogliamo condividere considerazioni, riflessioni, intuizioni, domande, dubbi, perplessità e certezze, diciamo, ci prendiamo 5 minuti, considerazioni, chiarimenti, cioè voi sentite che dice qualcosa delle dinamiche della vita, sta roba qua.
Un giro.
Sì o no? Che c'entra con la vita? Certo.
Mi sono ritrovata in tante cose che sono state stasera, no? Ho fatto un po' di riflessione intanto che si parlava. Però ho notato una cosa, che il comune denominatore sempre la presenza di Dio nella nostra vita, e chi non ce l'ha? Cioè, la domanda che faccio, che vorrei porre io, è questa: cioè, noi come genitori siamo genitori, credenti, professanti, eccetera, però abbiamo anche dei figli che sono stati comunque educati sempre in questo modo, ma che si sono allontanati. Allora mi domando, come si fa a fare questi ragionamenti con questi figli?
Sono allontanati, bisogna vedere anche cosa si è trasmesso, che a volte quello che si trasmette rispetto a un giovane, magari bisogna trovare modalità, linguaggi che magari non ci riusciamo molto. D'altra parte io giro anche per le scuole superiori, invitato dai ragazzi che non credono a parlare di queste cose. Quindi i ragazzi, quando gli spieghi il discernimento, tutti i ragazzi sentono dentro di loro che comunque le dinamiche interiori sono confuse, sono faticose, che mediamente assecondiamo le paure e che mediamente facciamo scelte inautentiche. Che tu creda o tu non creda, chiunque, perché questa è vita, lo percepisce. Quindi a me incredibilmente quando parlo magari di altre cose non mi ascoltano, quando parlo di discernimento mi chiamano, io giro per le scuole e mi chiedono, oh, parlaci di sta roba qua, magari non crede nessuno, però parlaci, perché tutti i ragazzi vivono queste dinamiche, come tutti gli adulti, e su questo ti ascoltano, ma non solo ti ascoltano, ti chiedono, ma spiegami bene. E poi io credo che bisogna trovare delle modalità cui fare una certa esperienza di Dio in modo vitale, che a volte non è quello che proponiamo noi ragazzi, sarebbero altre cose, però è una riflessione molto interessante. Se vogliamo fare una considerazione oppure un chiarimento, non so, proprio per concludere.
Io, come diceva la signora prima, mi sono ritrovata in quello che abbiamo ascoltato, però dico anche che ci ho messo una vita per arrivare a quelle considerazioni, constatazioni, grazie alle sue parole, cioè sono convinta di quello che lei ha detto, ma ripeto, ci ho messo una vita. Trovo che l'adulto, oggi l'adulto sia un po' scaduto come adulto nei confronti, diciamo, dei nostri ragazzi, perché se ci mettiamo così tanto tempo per capire le cose, se ci mettiamo così tanto tempo ad avvicinarci al battesimo, insomma, che abbiamo ricevuto, avvicinarci quindi a Dio, cosa trasmettiamo a questi ragazzi qua? Ecco, mi preoccupa un po' questa cosa qua.
Giovanni, anche io gli ho spiegato tanto, certo se me l'avessero spiegate prima queste cose qua, e l'ambiente di chiesa che mi ha generato, di cui ringrazio molto, ha avuto gravi mancanze, secondo me, nella nostra evoluzione, nella capacità di dare stimoli adeguati all'età dei ragazzi, a un certo punto, non è vero. Quindi, intanto gli adulti hanno i loro problemi e il loro percorso da fare, ma è anche vero che come chiesa non abbiamo, non veicoliamo e non aiutiamo i ragazzi a veicolare queste cose qua, e io l'ho sperimentato su di me. Se mi guardo indietro, a una certa età, l'oratorio non dava più uno stimolo degno di una persona che cresce, che evolve, che pensa, che rimette in discussione la fede ricevuta dai genitori, che vuole capire e che vuole fare esperienze vitali. Non lo dà. E qual è il dramma di oggi? Che in questa società, mediamente, un ragazzo, gli stimoli che raccoglie, se non fa parte di qualche circolo, di qualche ciclo, che sia scout, che sia qualcun altro, qualche associazione, mediamente è nulla, perché a scuola, per tutti i problemi anche di assumersi le responsabilità, nessuno si assume più responsabilità, così in parrocchia men che meno, a scuola no, in parrocchia no, la società che veicola. Quindi per me il dramma è che i nostri ragazzi respirano il nulla cosmico rispetto a degli input, degli stimoli, delle proposte, delle attività, delle esperienze che sarebbero fondamentali soprattutto nell'età della crescita e dell'evoluzione, mancano completamente. E questa è responsabilità anche nostra e anche da Dio. Vabbè, non vorrei, no, volevamo dire l'ultima cosa alla signora, lasciamo, dica qualcosa, poi chiudiamo.
No, sarei ripetitiva, perché anch'io ho segnato queste cose. Del Signore, se la mia relazione del Signore non c'è, io non credo nella relazione con Dio, io non sento, soprattutto riferito agli adulti, perché per me è abbastanza un po' facile ripiegare sui ragazzi, ma noi adulti cosa sentiamo? È la nostra relazione con Dio, se io non la sento o la sento...
Hai ragione, quindi dipende dalla qualità, infatti io predico che bisognerebbe avere una relazione adulta con il Dio della vita, che vuol dire acquisire anche degli strumenti adulti, che noi ci fermiamo a quello che ci ha dato quando eravamo al catechismo. Invece poi diventiamo grandi, dice San Paolo, da bambino mangiavo da bambino, vedevo da bambino e capivo che era da grande, mangio da grande. Quindi imparare a meditare con un metodo, imparare a far silenzio e meditare, imparare questi strumenti, vita spirituale adulta, slegare la relazione con Dio dal sento, non sento, ciò voglio, non ciò voglio, perché le cose importanti non si fanno se ciò voglio, non ciò voglia, e se sento, non sento. Implica crescere noi come relazione adulta con il Dio della vita. Però questo apprenderebbe a dire, allora potremmo dire, non Davide, perché non ci troviamo qua una volta e facciamo l'esperimento di come si medita per davvero e impariamo un metodo che così anche quando sono a casa posso meditare? Potrebbe essere, facciamo altri esempi più dinamici di queste cose che vi ho detto? Potrebbero essere, ne parlate con Don Davide. Va bene, allora ringraziamo Don Davide che ha avuto lui l'intuizione di organizzare questa serata qua. Ringraziamo tutti quelli che hanno dato una mano nell'organizzazione e ci diamo arrivederci.